Siamo arrivati alla seconda grande parte del Vangelo di Marco, quella che ci fa contemplare il mistero del figlio dell'uomo. Mentre la prima parte avevamo contemplato il mistero del regno che viene, ora invece focalizziamo su Gesù la nostra attenzione. E avevamo iniziato a leggere i primi versetti, i versetti dal 27 al 30, dove siamo al capitolo 8, dove Gesù viene dichiarato Messia, tu sei il Cristo, da Pietro, proprio nella città di Cesarea di Filippo, che era questa città ai confini settentrionali della Palestina, costruita da Erode Filippo verso il 3 a.C. e dedicata ad Augusto. Cesare Augusto aveva qui un grandissimo tempio. Ecco, nel territorio dedicato al Dio Cesare, dedicato a questa divinità, ecco che viene proclamato con forza che il vero Signore è Gesù Cristo. Questo Gesù Cristo di cui, e adesso cominciamo a leggere, viene delineata però subito la messianicità. Mentre l'imperatore ovviamente è potente, è glorioso, è Signore, Gesù subito dice come lui è Signore, come lui è Messia, attraverso tre annunci della sua passione, a cui seguono tre insegnamenti e anche poi delle manifestazioni gloriose. Ecco, leggiamo dal versetto 31 al 33, dove dopo la proclamazione solenne di Pietro, tu sei il Cristo, che negli altri Vangeli, per esempio in Matteo 16, trova addirittura un elogio da parte di Cristo, no? Un macarismo, cioè una beatitudine, beato sei tu Simone figlio di Giona, perché non hai scoperto questa verità con forze umane, ma essa ti è stata rivelata dal Padre mio che è nei cieli. Tra l'altro è interessante notare come Matteo dica figlio di Giona, in realtà Pietro è figlio di Giovanni. Allora, come mai? Solito discorso, qualcuno dice due modi di essere chiamato dalla stessa persona, vedi Giuda Taddeo, vedi Simon Pietro, eccetera, eccetera. Altri dicono due tradizioni differenti, ma è strano che non si sappia chi era il papà, no, del capo degli apostoli, tanto più che il patronimico era un po' il cognome, non c'erano i cognomi, quindi uno... Allora qui molti pensano che Gesù abbia detto figlio di Giona per dire perché figlio di un profeta, tu stai profetizzando, mentre lui normalmente si chiama figlio di Giovanni, qui viene chiamato figlio di Giona perché si direbbe, ecco, tu sei l'ultimo dei grandi profeti. Il profeta Giona era quello, sapete, che aveva con vicende perigliose poi alla fine annunciato la conversione agli iracheni, a Ninive. Ninive, voi sapete, è nel nord dell'Iraq, è vicino a Mosul, l'odierna Mosul. E questo profeta che aveva annunciato controvoglia ai pagani la misericordia di Dio, e poi si era arrabbiato tantissimo perché Dio era misericordioso, diceva cosa merita che noi dobbiamo annunciare i tuoi castighi, i tuoi giudizi, che tanto poi tu alla fine perdoni sempre. È veramente bello questo libro qua. Sto scrivendo in questi giorni probabilmente un libro sulla misericordia di Dio, nel senso che per l'anno prossimo mi hanno chiesto già due corsi biblici sulla misericordia. Allora stavo pensando, mentre preparo gli appunti, così come faccio sempre d'estate, probabilmente faccio un libretto che possa servire anche a questo anno giubilare della misericordia, cercando di dargli un pochino più di sostanza, perché con tutto rispetto per le misericordine, per le visioni della Beata X e della Beata Y, forse se riprendessimo davvero il senso biblico della misericordia daremmo un altro spessore anche all'anno giubilare. Quindi il mio tentativo sarà di fare un percorso biblico al tema della misericordia. E in questo mi sono appunto imbattuto in Giona, no? Questo profeta che si arrabbia, che Dio è misericordioso, perché poi la storia è questa, si arrabbia tanto e vuole morire, no? È depresso perché Dio non perdona, non castiga i cattivi, non castiga gli empi, ma questo Dio viene meno al senso di giustizia. Quindi Giona è un profeta interessantissimo da questo punto di vista qui. Orbene, Pietro è definito nel Vangelo parallelo di Matteo figlio di Giona perché ha fatto questa grande profezia. questa profezia che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. Ma Gesù, perché non si facciano illusioni, o perché capiscano molto bene che pur essendo in un ambito dove il Signore figlio di Dio è l'imperatore Cesare Augusto, la sua signoria sarà di tutt'altro taglio. E allora ecco che comincia questi versetti che se leggiamo poi commentiamo. 31-33.
E cominciò a insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: «Lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Ecco, nel momento in cui Gesù è stato proclamato Signore, Messia, figlio di Dio, subito c'è la precisazione che cosa vuol dire che egli è il Cristo, che è il Messia. Messia significa per Gesù soffrire polla, cioè molte cose, poi venire ripudiato e poi venire rifiutato. E notate bene, nei momenti di gloria, cioè quando Gesù ha fatto dei miracoli, Gesù chiede il famoso segreto messianico: non dite nulla a nessuno. Qui invece parla apertamente, cioè dice in maniera chiara, aperta, che egli è un Messia sofferente. Ovviamente questa rivelazione di un Dio che deve soffrire molte cose ed essere ripudiato è scandalosa per Pietro, il quale, vedete, si presenta accanto a Gesù per dargli dei consigli. Fatti furbo, ma perché ti presenti come un perdente? Presentati brillante, vincente, potente, datti da fare, eh? Tu invece ci predichi una croce, ma che figura ci fai in questo mondo? Notate bene, Pietro dice questo con affetto. Pietro lo dice in buona fede: Signore, noi perdiamo i giovani, perdiamo gli anziani, se facciamo un discorso che sono i falliti che entrano nel regno dei cieli, che bisogna perdere la propria vita per entrare nel regno, che bisogna non realizzarsi per entrare nel regno, la gente non viene più in chiesa, sia almeno più diplomatico, fatti furbo. Ecco, è interessante questo fatto che Pietro si pone accanto a Gesù per dargli dei consigli. Guardate, questo è estremamente interessante, perché voi sapete, e i film di Pasolini ve lo ricordano sempre, che nell'ebraismo il discepolo è colui che cammina dietro al maestro. Qui invece camminare a fianco significa diventare consigliere. È il consigliere che cammina a fianco in tutta la grande tradizione vetero-testamentaria. E la Bibbia è tremenda contro quelli che si ergono consiglieri di Dio. Andiamo a leggere per esempio Isaia, capitolo 40, versetti 12-17. Isaia 40, 12-17.
Che non lo trovo più. Isaia, ecco.
40 12 17.
Chi ha misurato con il capo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra? Ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia? Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti? A chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia e lo ammaestrasse della scienza e gli rivelasse la via della prudenza? Ecco, le nazioni sono come una goccia da un secchio, contano come il pulviscolo sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere. Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, come niente e vanità sono da lui ritenute.
Ecco, mentre siete su Isaia, ha fatto un salto al capitolo 55, che prosegue idealmente questo brano, i versetti 8-9.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Allora vedete, di fronte a questo Pietro che vuole fare il consigliere di Dio, e abbiamo visto qui con quale durezza i consiglieri di Dio vengono trattati nell'Antico Testamento, Gesù lo rimette a posto e gli dice vade retro, che vuol dire vieni dietro di me, che vuol dire seguimi, vammi al seguito, non metterti alla pari, torna a fare il discepolo. Questi versetti hanno una ricchezza particolare. Noi servi inutili non possiamo dare consigli a Dio. Certo, per il mondo ebraico era inconcepibile che il Messia fosse scomunicato anche dal potere religioso, riprovato dai sommi sacerdoti e dagli anziani. Poteva al massimo essere ripudiato dal potere politico. Ma questo scandalo deve essere accettato sulla parola del Signore. Gesù dice al versetto 38, chi si vergognerà di me e delle mie parole, io mi vergognerò di lui. Ecco, Gesù è un Dio che ci scandalizza spesso, è un Dio che ci sorprende. Guardate che forse la difficoltà maggiore della nostra fede è che è un Dio lontano dal nostro concetto di Dio. Se noi naturalmente pensassimo alla divinità, la pensiamo potente, vincente, che non permette il male, che fulmina i cattivi durante i loro peccati, si fa vedere con la sua potenza infinita. E invece ci troviamo di fronte a un Dio che lascia l'uomo libero, a un Dio che quindi permette che l'uomo produca il male nel mondo, a un Dio che si fa bambino in una stalla e viene deposto in una mangiatoia, un Dio che parla per 3 anni e poi muore in croce, parla in una realtà piccolissima come è la realtà di quei 4 paesetti che Gesù ha girato, perché io dico sempre, guardate che la vita di Gesù avviene più o meno in un territorio come la Valle di Lanzo, cioè da Germaniano dalla Distura, cioè non è che se vedete Cafarnao, Cana, Nazareth, e lì poi fa un viaggione verso Gerusalemme fa 150 chilometri, va una volta a Milano, insomma, ecco. Ma tutta la sua vita fu lì, cioè pensate proprio a questa piccolezza, no? Per di più muore crocifisso come un malfattore, come uno scomunicato, non soltanto come un sovversivo per il potere politico, ma come uno scomunicato per il potere religioso, come un eretico. Questo fa difficoltà, cioè, e tuttora fa difficoltà, cioè, quante volte per esempio una delle mie le difficoltà maggiori che ho con Dio, come faccia Dio ad affidare il suo messaggio alla debolezza della nostra predicazione, cioè, ma dico, ma perché non ti fai vedere ogni tanto, no? Basterebbe un attimo sulle nubi, tutto il mondo si sintonizza e ti vede 5 minuti nella tua gloria e tua potenza, ci sarebbe tanto meno da fare, invece noi siamo lì che parliamo, che meditiamo, no? Che ecco, è un Dio che ci sorprende, no? Ecco, l'obbedienza della fede è accettare che i disegni di Dio non siano i nostri disegni, che le sue vie non siano le nostre vie, che quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le sue vie sovrastino le nostre vie e i suoi pensieri sovrastino i nostri pensieri. E allora ecco che noi dobbiamo tornare al nostro posto, non cercare a insegnare a Dio a fare il Dio, ma accettare il nostro ruolo di discepoli e ad accettare la logica di Dio. Anche perché la nostra idea di Dio in realtà è di inciampo all'idea vera di Dio. Vade retro Satana. Voi sapete che la parola Satan significa ostacolo, significa inciampo. cioè tu sei d'inciampo alla vera rivelazione di Dio. In fondo un Dio che è amore, un Dio che è kenosis, che è svuotamento, che è spogliarsi, che è farsi piccolo, sicuramente non si può rivelare se noi invece cerchiamo come singoli e come Chiesa gesti di potenza, gesti di gloria, gesti di autoaffermazione. Siamo allora di inciampo. E qui è molto bello che Gesù non ha avuto paura di dire al primo Papa che era un Satana, altro che santità, era Satana, era inciampo. Lo ha chiamato Satana. Quindi in Marco c'è sempre soprattutto la proclamazione della verità. Questo vale anche nei nostri riguardi verso l'autorità. C'è sempre questa dialettica, no? Non facile, tra quello che è accettare i ministeri che indubbiamente nella Chiesa ci sono e quello che è una resistenza di fronte a certi messaggi che possono essere satanici anche se vengono dal Magistero, che possono essere di ostacolo alla rivelazione di Dio. Ce n'è esempio l'altra colonna della Chiesa, che è Paolo, che dice: ma quando mi accorsi che Pietro sbagliava, gli resistetti apertamente e gli dissi che ero un ipocrita. Parole più edulcorate non le troviamo, voi lo sapete. Cioè quando Pietro, così prima del Concilio di Gerusalemme, ha stabilito che gli etnico-cristiani non passino attraverso la legge e la circoncisione, però ecco, Pietro poi non vive questa realtà e rifiuta di mangiare con i pagani, ecco che Paolo gli dice: sei un ipocrita, sei un bugiardo. Funziona? No, ho chiuso troppo. Prova, eccoci qua. Ho chiuso troppo. Dicevo, quindi anche noi siamo invitati, no? Da una parte indubbiamente un'obbedienza, dall'altra parte anche a non avere paura di resistere, di dire la nostra, di individuare anche quando l'insegnamento dei nostri pastori può essere satanico. E la storia ce lo insegna, che non sono sempre stati infallibili. D'altra parte ricordiamoci bene che lo stesso dogma dell'infallibilità è un dogma ben delimitato, cioè il Papa è infallibile prima di tutto quando dice di essere infallibile, cioè quando proclama solennemente una cosa come dogma vincolante per tutta la Chiesa. A. B. In campo di teologia e di morale, ma se c'è questa proclamazione ufficiale. Credo che appunto negli ultimi 70-80 anni c'è stata solo per il dogma dell'Assunzione di Maria, insomma, ecco. Quindi è vero che il Magistero può essere sempre molto autorevole, ma ricordiamoci bene che il credente ha dinanzi a sé la propria coscienza, ha dinanzi a sé lo Spirito Santo, anzi ha dentro di sé lo Spirito Santo, e quindi può anche profeticamente, no? Dire al pastore, al maestro, che questo in quel momento può essere Satana, può essere d'inciampo alla parola di Dio. Andiamo avanti e vediamo come Gesù modula a questo punto questa sua autoproclamazione di Messia povero, sofferente, scartato per i discepoli, per coloro che lo seguono. Leggiamo dai versetti dal 34 al 38.
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi.
Ecco, abbiamo detto prima che ci sono tre annunci della passione, tre insegnamenti, tre manifestazioni di gloria. Allora cominciamo a vedere, dopo l'annuncio della passione che Gesù ha fatto, il primo insegnamento. E che cosa ci dice questo insegnamento? Primo, il discepolo non si misura in base a ciò che ha. Il seguace di Cristo si misura in base a ciò che perde, a ciò che dona. Questo è un discorso molto, molto duro, molto duro. Secondo, La distinzione principale è conoscere se stessi o conoscere Cristo. Il discepolo è colui che disconosce, questo è il senso letterale della parola rinnega, che disconosce se stesso, ma invece conosce Cristo. Ecco, dietro a questo verbo, che è gignosco, c'è il verbo ebraico yada, che vi ho già detto, è il verbo di quella conoscenza in ebraico che significa conoscenza affettiva, che significa amore, che significa relazione intima, qualche volta addirittura conoscenza carnale. Allora, il discepolo è colui che deve disconoscere se stesso, cioè disconoscere sé per amare Dio. La Chiesa primitiva ha davanti a sé esempi in cui il maestro viene disconosciuto per salvarsi, e l'esempio è proprio quello di Pietro, no? Che vi ricordate dirà: non conosco quell'uomo. Vedete, c'è sempre questo verbo, lui non conosce Cristo, lui conosce soltanto se stesso davanti a Pilato. E invece avrà anche gli esempi di quelli che durante le persecuzioni hanno invece conosciuto il Cristo disconoscendo la propria vita, come ci sono stati anche quelli che invece hanno salvato la loro vita disconoscendo il Signore. Quindi queste sentenze bruciavano nella chiesa di Marco, che era sottoposta alla persecuzione da parte di Nerone, la grande persecuzione di Roma. E guardate, questo è un discorso che è un discorso molto duro anche per noi oggi, soprattutto in quest'oggi dove c'è il mito della realizzazione personale, no? Cioè ai nostri figli, ai nostri nipoti viene insegnato che devono realizzarsi nella vita, no? E chi non aspira a realizzarsi pienamente? Gesù invece dice che noi dobbiamo disconoscere la nostra realizzazione e cercare la sua realizzazione, quella del Regno di Dio. Solo se avremo creduto alla realizzazione del suo regno, allora riusciremo poi a realizzare anche noi stessi. Apro una parentesi, mi disturbava questo testo perché parlava di anima, anima, anima. In realtà il testo greco non parla di anima. Io vi dico sempre che nella Bibbia non si parla mai di anima, poi qui in questi versetti anima compare 3 volte. In realtà è psychen, la vostra vita. È la vita che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se vuoi perdere la propria vita. E che cosa mai può dare un uomo in cambio della propria vita? E quindi la traduzione più corretta è sicuramente questa. Orbene, la legge di Gesù ci insegna a rinnegare la nostra vita. Guardate che è un messaggio duro. Noi predichiamo questo ai nostri figli, ai nostri nipoti: non dovrai realizzarti, non dovrai essere te stesso, dovrai rinunciare al tuo progetto. Lo diciamo ai ragazzi dell'oratorio, ai bambini a cui facciamo il catechismo, o invece abbiamo il mito della realizzazione, per cui ecco, non basta la scuola, e allora la palestra, il nuoto, la danza, il tennis, il corso d'inglese a 3 anni, no? Il corso di musica. Poi magari non vanno in chiesa e non pregano. Guardate che è proprio così. Cioè, da parte di tanti cristiani c'è la fatica di mandare un'ora al catechismo 2 volte al mese, in cui ancora le parrocchie lo chiedono. Ma perché hanno danza, hanno judo, hanno tutte le diavolerie di questa terra. Vedete come c'è sempre un progetto di realizzazione che non è il progetto di realizzazione del regno. Invece qui Gesù è molto duro. Cioè Gesù ci dice ancora che il credente deve vivere nella dimensione del sacrificio. Io non so quanto riusciamo a insegnare alle nuove generazioni la dimensione ancora del sacrificio, che non è un valore a sé, ma è rinuncia per, è rinuncia per gli altri, è rinuncia per gli altri. E il Signore dice: se rinunci per gli altri, che poi in fondo è la logica dell'amore. Amare cosa vuol dire? Amare vuol dire svuotarsi, sull'esempio del Signore, vuol dire rinunciare a sé per il bene dell'altro. Il Signore dice: lì è la vera realizzazione, lì è la vera felicità. La logica di Cristo è disconoscere se stessi per conoscere Cristo. Disconoscere se stessi vuol dire accettare questa logica del servo, la logica della croce. Ecco, quindi prendere la croce. Come la croce è stata la vocazione del Messia, così la croce è la vocazione del discepolo. E la croce è la sofferenza che si prova nell'amore, è il dono di sé a costo della propria vita. La missione stessa del capo è la missione stessa del corpo. In comunione con Cristo anche noi siamo invitati a prendere la croce. Ecco, voi sapete che i rabbini, quando meditano sulla figura del servo sofferente di Yahweh, la interpretano innanzitutto in senso collettivo. C'è stata una grande ricerca nel rabbinato per vedere se si poteva identificare il servo di Yahweh con questo o quel sovrano di Israele. Nessuno rispondeva ai requisiti, no? Con questo quel personaggio grande dell'antichità, nessuno rispondeva ai requisiti, e Israele ha assunto l'autocoscienza che il servo di Yahweh fosse Israele stesso, fosse il popolo. Israele legge anche le sue sofferenze, no? le sue persecuzioni, la stessa Shoah sotto la lente del servo sofferente, no? Che si carica del male del mondo per ottenere benedizione del mondo. Ecco, in qualche misura anche la Chiesa, che è corpo di Cristo, no? Misteriosamente muore per il mondo. C'è quel famoso versetto di Paolo che spesso è di cui è fatta esegesi in maniera sbagliata, ma che invece ha una valenza molto importante. 1 Corinti 1:24, quando si dice: sono felice di soffrire per voi, con le mie sofferenze completo ciò che Cristo soffre a vantaggio del suo corpo, cioè la Chiesa. Attenzione, non vuole dire, come erroneamente si è inteso tante volte, che il sacrificio di Cristo è incompleto e occorrono i sacrifici degli uomini per salvare il mondo. Questa visione doloristica è una visione assolutamente che è contraria all'insieme dell'insegnamento dell'Antico e del Nuovo Testamento, perché Gesù è l'unica vittima, Gesù è l'unico sommo sacerdote, Gesù è l'unico pontefice, come ci dice molto bene la lettera agli Ebrei. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire questo, che se noi siamo un unico corpo con Cristo, sicuramente le nostre sofferenze sono sofferenze di Cristo, cioè Cristo prende su di sé anche le mie sofferenze. E allora il corpo di Cristo, che è la Chiesa, è un corpo che nelle sofferenze del Messia riassume tutte le sofferenze delle membra del Messia. Se io ho male all'alluce del piede destro, non è che posso cantare e gioire. Il mio cervello, la mia testa, è presa dal dolore periferico. Ecco, Cristo prende, che è il capo di questo corpo, prende su di sé le sofferenze di tutti gli uomini. Quindi questo è un versetto che ci annuncia in maniera molto forte che Cristo sussume tutte le sofferenze del corpo. E quindi, in questo senso, noi partecipiamo alle sofferenze di Cristo. Ricordatevi bene che quando noi parliamo di corpo mistico, noi intendiamo la Chiesa, e quando parliamo di corpo reale, noi intendiamo l'Eucaristia. Nel primo millennio era l'esatto contrario. Il corpo reale di Cristo era la Chiesa, il corpo mistico, cioè in mysterium, era l'Eucaristia. Cioè il corpo di Cristo sono i fratelli, tant'è vero che Cristo vuole essere amato nei fratelli, tant'è vero che se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Il corpo reale di Cristo è i fratelli, tant'è vero che, lo dirà molto bene Paolo in 1 Corinti 10, se io non riconosco Cristo nel fratello sofferente, mangio e bevo la mia condanna quando vado incontro al corpo in mysterium, mistico, che è l'Eucaristia. Quindi le nostre sofferenze non vuol dire che completano, ma vuol dire che Cristo assorbe su di sé le nostre sofferenze, e che quindi il Cristo cosmico, che è il suo corpo reale insieme a tutti noi fratelli, insieme a tutti gli uomini, è un corpo in cui le mie sofferenze entrano a far parte delle sofferenze di Cristo. Cristo le prende su di sé, Cristo le assorbe. È una parola dura, però vedete, Gesù conclude questo discorso molto duro con un versetto che probabilmente è stato messo fuori posto, il primo versetto del capitolo 9. Il primo versetto del capitolo 9 è l'esatta conclusione del capitolo 8. Ma voi sapete che gli evangelisti non hanno diviso il Vangelo in capitoli e neanche in versetti. La divisione in capitoli e in versetti è stata fatta, mi pare, da un certo Lestienne, o Etienne, o Stefano, un tipografo parigino nel 1500 e fischia. Quindi figurate, prima la Bibbia non era divisa in capitoli e in versetti. Questo signore, per comodità, ha fatto un'edizione in cui divideva, no? Così, e a volte questa divisione ovviamente non è con molto senso. Il primo versetto del capitolo 9 è la conclusione del capitolo 8. E diceva loro: in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Allora, attenzione, di cosa sta parlando Gesù? Questo è un problema drammatico. Questa è stata, io dico sempre, la vera grande crisi della Chiesa. Tutte le altre crisi sono crisette. La Chiesa potente, la Chiesa dei pedofili, la Chiesa ricca, sono robe da ridere in confronto a questa crisi che dilaniò la Chiesa soprattutto nella seconda metà del primo secolo d.C. Cioè, molti avevano inteso queste parole in senso escatologico, cosmico, cioè che la generazione di quelli che avevano ascoltato la parola del Signore avrebbe assistito a una seconda venuta gloriosa sulle nubi, nella quale si sarebbe realizzata la fine dei tempi. La fine dei tempi. Invece, poi si accorgono, rileggendo i Vangeli, rileggendo la parola del Signore, no? Rileggendo quei testi che parlavano della fine dei tempi, in cui soprattutto il Signore Gesù aveva detto che alla fine dei tempi ci sarà l'abominio della desolazione. E questo abominio della desolazione è un termine tecnico nella Bibbia per indicare un qualche cosa di cui si parla nel profeta Daniele. Il profeta Daniele ci dice che quando in Gerusalemme arriva il Seleucide Antioco IV Epifane nel 167 a.C., fa quello che fu lo sfregio massimo per la fede di Israele, cioè porre l'altare di Zeus nel Santo dei Santi, no? Nel luogo dove doveva risiedere Dio. Questo è stato l'abominio della desolazione. E Dio era stato, Yahweh, era stato fatto fuori, era stato espulso dal Tempio. Era stato espulso dal Tempio. Con questa frase tecnica si intendeva davvero la morte di Dio, si intendeva l'espulsione di Dio dal Tempio. Allora la prima comunità cristiana, rileggendo tutte le profezie di Gesù sugli ultimi tempi, capisce in realtà che quando Gesù parla della sua venuta, la sua venuta è la venuta tramite l'abominio della desolazione, cioè tramite la sua morte, in cui lui, Dio, viene fatto fuori, viene scomunicato, viene buttato fuori della città. Allora ecco che dalla seconda parte della riflessione teologica nel primo secolo si comincia a capire che la fine dei tempi, secondo i Vangeli, è già avvenuta nella morte e risurrezione di Cristo. Ecco perché Gesù dice che quelli che sono con lui vedranno la fine dei tempi, perché buona parte di quelli che sono con lui, a cui sta rivolgendo la parola, saranno testimoni della sua morte e della sua risurrezione. La fine dei tempi è il mistero pasquale. E il mistero pasquale, una volta per tutti, ed è il grande tema dell'Apocalisse: Dio sconfigge Satana, Dio vince il male, Dio distrugge la morte. La fine dei tempi c'è già stata nell'evento pasquale della morte e risurrezione di Cristo. Certo, Questo per noi si realizza nella fede e non ancora nella visione, dirà Paolo, no? Tant'è vero che tutti noi abbiamo già questa certezza della vittoria pasquale di Cristo sul male, eppure siamo ancora in una dimensione di sofferenza, di malattia, di tribolazione, no? Di finitudine, eccetera. E questa è la dimensione della fede. Questo che è già avvenuto una volta per sempre nella venuta finale del Signore, si realizzerà per noi nella seconda venuta del Signore, che è la nostra morte. Quando nei Vangeli, nell'Apocalisse, si parla della seconda venuta, è la nostra morte. E quando noi usciremo dalla dimensione spazio-temporale per entrare in quell'infinito di Dio in cui la morte, il peccato, la malattia sono già stati vinti una volta per sempre il 2 aprile del 30, cioè il giorno della morte di Gesù Cristo sulla croce, e poi il 4 aprile il giorno della sua resurrezione. Quindi la venuta, la fine dei tempi, il regno di Dio che viene con potenza si realizza nell'evento pasquale, morte e resurrezione di Cristo. Questo evento pasquale per il credente è già certezza che le cose finiscono bene. Ecco qui la radice dell'ottimismo, la radice della speranza, la radice dell'impegno per un mondo migliore, perché anche se tutto attorno a me sembra crollare, anche se vedo la violenza, se vedo il trionfo dei malvagi, so che in realtà il male è già stato sconfitto. Il credente ha questa certezza. Ha poi l'esperienza, non solo nella fede, ma anche nella visione, nel momento in cui lui incontra il suo Signore, cioè esce dalla dimensione spazio-temporale. Ma qui c'è anche un altro significato. Nella vita dei credenti vi sono dei momenti in cui noi capiamo che la sequela del Signore non è soltanto portare la croce dietro di lui, ma è anche sperimentare la dolcezza del regno, sperimentare la potenza della sua resurrezione. Ci sono dei momenti in cui tutti noi capiamo di essere nel regno. Mi piace sempre, mi pare sia 1 Corinti 10:13, in cui Paolo dice: Dio non permette mai, allora Dio non permette mai che siate tentati con una tentazione che supera le vostre forze e senza che vi sia la via d'uscita per sopportarla. Mi pare molto bello questi due criteri paolini. Anche quando siamo nella prova e nella tentazione, il Signore non permette mai che la tentazione superi le nostre forze. E inoltre ci dà sempre la via d'uscita per sopportarla. Credo siano due dimensioni davvero fondamentali. Ma oltre a questo, Dio ci dà anche dei momenti di pace, ci dà anche dei momenti di serenità, ci dà dei momenti in cui capiamo veramente che il regno è vicino. E dobbiamo ad essi ritornare. Io ricordo una volta, io ho avuto un colloquio solo con il grande Roger Schütz, fondatore della comunità di Tesè. No, questo profeta di Dio, quest'uomo dagli occhi luminosi, e chiacchierando così insieme, lui mi disse una cosa che mi è rimasta sempre impressa. Mi disse: ricordati che il Signore nella tua vita ti darà delle dimensioni, dei momenti di dolcezza spirituale, no? Ti darà dei momenti in cui ti sembra di vederlo, di toccarlo con mano, e poi invece tanti momenti in cui ti sembrerà lontano, distante, eccetera. Cerca di tornare sempre a questi momenti in cui hai sperimentato la vicinanza del Signore. Cerca di tornare sempre. È una dimensione molto biblica, è la dimensione dello Zikaron. Voi sapete che è la dimensione del fare memoria. Memoria che non è soltanto un ricordo, ma è un ricordo che riattualizzo nell'oggi. Quando Gesù dice fate questo in memoria di me, non vuol dire soltanto ricordate il gesto che ho fatto nell'ultima cena, ma ricordatelo e riattualizzatelo nell'oggi. Anche voi fatevi mangiare dagli altri, fatevi bere dagli altri, come segno della mia presenza. Ecco, forse una cosa che abbiamo perso è la capacità di fare zikaron, è la capacità di fare memoria. Spesso nella nostra vita noi non facciamo, lo dicevamo la volta scorsa parlando della confessione, quello che Sant'Ignazio diceva doveva essere il primo momento delle nostre confessioni, la confessio laudis, la confessione di lode, cioè lodare Dio per i benefici che Egli ha compiuto in noi. Questa è, almeno nella mia vita è una carenza colossale, mi accorgo che sono sempre o a chiedere o a cercare, no, la parola di Dio, ma spesso non ho tempo, mente, voglia, capacità, ecco, di fare zikkaron, di fare memoriale, cioè di vedere tutti i benefici che Dio ha compiuto nella mia vita, di vedere tutte le magnificenze che Dio ha fatto nella mia vita. Io credo che dovremmo davvero imparare questo, perché se uno acquisisce questo gusto, no, di vedere la presenza di Dio nella sua vita, riesce poi a scorgerlo anche nell'oggi. Se invece non ha questa finezza spirituale di riconoscere i passaggi di Dio nella sua vita, difficilmente poi lo trova nell'oggi, e allora si sente magari solo, si sente isolato, si sente abbandonato da Dio. In fondo tutti i grandi salmi, no, della Chiesa sono salmi di zikkaron, sono salmi di ricordo, no, dei prodigi che Dio ha operato. Mi viene in mente il salmo che Gesù recita, il cosiddetto recitato l'inno, il salmo 136, no? Andiamo a vederlo un istante. Salmo 136, che secondo me è un capolavoro, perché oltre ad avere come ritornello proprio il tema della misericordia di Dio, no? Qui traducono perché il suo amore è per sempre. Allora, attenzione, in certe Bibbie è 135, sapete la divisione, ma secondo la divisione ebraica è 136. Il grande Allel, il canto di lode, no? Ha questa dinamica del celebrare la misericordia di Dio. E se vedete, la misericordia di Dio, rendete grazie al Signore perché è buono, quello. E ha questa dinamica, cioè primo si rende grazie a Dio per quello che è. Guardate com'è bello, no? Rendiamo grazie a Dio per quello che è, rendiamo grazie al Signore perché è buono, perché è il Dio degli dèi, perché è il Signore dei Signori, cioè lo lodiamo per la sua bontà e per la sua grandezza. Qualche volta pensiamo davvero chi è Dio per noi, cioè noi piccoli pulviscoli nell'universo, microbi, atomi, di fronte alla grandezza immensa, infinita di Dio, in cui ogni universo è un pulviscolo di fronte alla sua grandezza. Ecco, allora lodare Dio perché Egli è Dio, perché Egli è l'altro, perché Egli è l'onnipotente. E poi lodare Dio nella creazione. Vedete, ha compiuto grandi meraviglie, ha creato i cieli con sapienza, ha disteso la terra sulle acque, ha fatto le grandi luci, ha fatto il sole per governare il giorno, la luna e le stelle per governare la notte. Cioè, quanto noi riusciamo a fare memoria della venuta di Dio nel creato, cioè sapere vedere la presenza di Dio, senza essere retorici, nella bellezza dell'alba, nel profumo di un fiore, nel sorriso di un bambino, in una bella montagna, in un bel panorama, nel lavoro delle formiche come nel lavoro dell'orca marina, insomma, no? Cioè questo Dio che ha creato questo mondo così grande, così variato, un'altra cosa che faceva arrabbiare molto Nietzsche, no? Che diceva che la creatività è tipica dei bambini, la razionalità pura, no? È tipica invece degli uomini, e se la prendeva con Dio che ha fatto certi pesci strani nelle profondità degli abissi, certi insetti non incredibili, sì, certe piante così, probabilmente, ecco, il mondo che avrebbe fatto Nietzsche, se fosse stato Dio lui, era un mondo geometrico, di plastica, tutto rigido, con delle cose molto precise. Ecco, a volte pensiamo che la Bibbia ci dice che Dio ha fatto questo mondo così variopinto, quasi come un giocattolo, Il Leviatan, il mostro marino, dice che è un trastullo nelle tue mani, un giocattolo, è qualche cosa che Dio ha fatto con creatività. I bambini giocano con delle cose anche irrazionali, ecco, a razionali, però sapere riconoscere Dio nella bellezza del creato e poi sapere conoscere Dio nella redenzione, ma non nella redenzione, arrivando subito alla redenzione cristologica, ma la redenzione nella nostra storia. Cioè qui Israele si mette, parte e ringrazia Dio dopo averlo ringraziato in sé, dopo averlo ringraziato per la creazione, ecco che lo ringrazia per ciò che ha fatto nella storia di Israele. Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, da quella terra fece uscire Israele con mano potente e braccio teso, divise il Mar Rosso in due parti, in mezzo fece passare Israele, vi travolse il faraone e il suo esercito, poi guidò il suo popolo nel deserto, colpì grandi sovrani, sovrani potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, diede in eredità la loro terra, in eredità a Israele il suo servo. E notate, ognuno di questi passaggi è masticato nella contemplazione, perché eterna è la sua misericordia. Cioè, ognuno di questi gesti, che sembrano degli eventi storici banali, in fondo un popolo di schiavi è fuggito, probabilmente ha avuto degli eventi naturali favorevoli in cui egli ha avuto facilitazione alla sua fuga e in piccio impedimento invece alla rincorsa degli inseguitori, ecco, in ognuno di questi atti è vista la misericordia di Dio, è letta la misericordia di Dio, è letto il passaggio di Dio, è letta la presenza di Dio. Ecco, imparare anche noi nella nostra vita a riconoscere la venuta del Figlio dell'uomo e a riconoscere le esperienze di Dio nella nostra vita. Cioè, ciascuno di noi ha avuto i suoi faraoni, Oia. Ciascuno di noi ha avuto i suoi Egitti, ha avuto i suoi deserti. Ma in questi faraoni, in questi Egitti, in questi deserti, Dio è intervenuto con braccio forte e con mano distesa, facendoti conoscere il suo amore, facendoti incontrare quella persona che ti ha spiegato la parola di Dio, facendoti vivere quell'esperienza religiosa, facendoti incontrare quella persona che ha riempito la tua vita di amore, di senso, facendoti godere delle relazioni dei fratelli che ti hanno sostenuto, guarendoti da quella malattia, sostenendoti in un momento di prova. Ecco, io credo che ciascuno di noi dovrebbe veramente abituarsi a questa dimensione dello Ziccaron. E Maria, che è l'esempio, il prototipo del credente, voi sapete che parla poco nella Bibbia, quando parla fa Ziccaron, fa memoria, no? Nel Magnificat lei che cosa fa? Ricorda gli interventi potenti di Dio. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in lui, mio Salvatore, perché? Comincia a guardare la sua vita, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, perché io, povera donna, rifiutata come donna, facente parte di un popolo oppresso dai romani, per di più nella delicata situazione di ragazza madre, eppure sarò chiamata beata. Perché questo Dio ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. E allora poi comincia che questo Dio ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Cioè c'è tutto questo ricordo di Maria, di quello che Dio ha fatto nella vita passata e che lei rilegge nella sua vita presente. Io credo che dovremmo imparare davvero, no? La fede dovrebbe essere questo, cioè questo cogliere il passaggio di Dio nella creazione, nella storia, perché nonostante tutto la storia sta progredendo, anche se noi vediamo quelli dell'Isis e ci spaventiamo, sì. Penso che nel Medioevo fosse molto peggio e forse ai tempi dei barbari ancora peggio, cioè c'è un intervento, sì, non sono state una bella cosa, ecco, ma almeno ci sono delle coscienze diverse, c'è un anelito ai diritti umani, ci sono anche tante cose belle che sono segni del regno di Dio che viene. Noi in genere siamo abituati a vedere solo i segni del regno del male e non vediamo il regno di Dio che viene. Il credente dovrebbe essere colui che scorge, no? Nella storia collettiva, nella storia della Chiesa e nella propria storia, no? L'intervento di Dio che viene. Pensate soltanto, per dire, una riflessione che sto facendo in questi giorni, ai pontefici che abbiamo avuto dopo il concilio, quale grazia di spiritualità sono stati nel confronto, senza fare giudizi assoluti, ma dei pontefici che c'erano prima, che sicuramente presentavano una chiesa rigorosa, una chiesa severa, una chiesa giudice, infallibile, inflessibile, una chiesa che non aveva pietà di nessuno, che doveva annunciare soltanto i comandi di Dio. Guardate invece come dal concilio in poi, dal Papa Buono, da Giovanni XXIII, tutto si sia spostato verso la misericordia, la misericordia. Cioè, chi di noi ha avuto la possibilità di vivere i due momenti, no? Sa come il concilio abbia veramente cambiato le nostre vite, sia stato un evangelo. Quindi una cosa di cui dir grazie, uno dei momenti in cui il figlio dell'uomo è venuto, no? E il figlio dell'uomo è venuto. E anche adesso, nel momento in cui sembrava che si dovesse tornare, dopo Benedetto XVI, a una durissima restaurazione, ecco, lo Spirito ci ha regalato questo incredibile Papa Francesco, che ci spiazza continuamente su discorsi sempre più avanzati di misericordia, di tenerezza, di bontà, di apertura, eccetera, eccetera. Poi magari ci saranno degli altri momenti in cui vivremo i nostri Egitti, avremo altri faraoni, non illudiamoci, però dobbiamo sapere anche ricordare, ritornare a godere del fatto che il figlio dell'uomo viene. Noi questa cosa qui non siamo più capaci tanto a farlo. L'ultima cosa in cui Israele, in questo salmo, celebra Dio è la provvidenza, cioè la vita di tutti i giorni, no? Cioè, dopo aver fatto tutto questo peana, questo inno di vittoria militare sui prodigi che Dio ha operato in Israele, guardate come la conclusione nel quotidiano, no? Egli dà il cibo ad ogni vivente, no? Perché ci nutre, perché andremo a casa a mezzogiorno e troveremo il piatto di pasta asciutta. Cioè, è poi questo, no? Cioè, sapere e riconoscere Dio che viene anche in una buona insalata di pomodori, in un pezzo di tomma di lanzo. Cioè, e vedete come siamo invitati dalla sapienza di Israele a riconoscere il passaggio di Dio. Passaggio di Dio nella creazione, passaggio di Dio nella redenzione, passaggio di Dio nella provvidenza, nella vita di tutti i giorni.
Che per tutti, non solo per Israele, perché qui parlava più della sua storia.
Certo, no, il finale è per tutti, come iniziale. Ma d'altra parte noi, è anche bello questo, che ciascuno debba cantare Dio per la sua storia, no? Cioè, sapendo che, come dice Isaia a un certo punto, forse che quello che io ho fatto per Israele non ho fatto anche per Kafkor e per l'Etiopia. C'è un versetto stranissimo che tutti noi ci siamo sempre chiesti, cioè in fondo si sapeva che questi popoli avevano vissuto delle epopee di liberazione, anche popoli lontanissimi da Israele, e Dio dice: sono stato io che li ho liberati. Cioè, ciascuno di noi ha il suo esodo, non solo Israele, anche Kafkor, anche l'Etiopia. Kafkor so neanche cosa sia, probabilmente, ma l'Etiopia è l'Etiopia. Cioè, ecco, ci sono davvero queste, c'è davvero questa presenza di Dio di liberazione al nostro fianco, questa venuta del figlio dell'uomo. La fede è saper vedere il figlio dell'uomo. La nostra difficoltà è invece il fatto che noi non vediamo il figlio dell'uomo presente nella nostra vita. Abbiamo difficoltà a riconoscerlo. C'è un altro salmo molto bello, simile, che è il Salmo 107. Andiamo a dargli un'occhiata perché è interessantissimo. Che anche qui ha un ritornello che è molto simile a quello del Salmo 135. Rendete grazie al Signore perché buono, eterna la sua misericordia, perché il suo amore è per sempre. È un ritornello che troviamo al versetto 1, che ritroviamo al versetto 8. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, che troviamo anche al versetto 21. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Ecco, poi lo troviamo ancora al versetto 31. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. E è un'altra versione, ma è molto bella, no? Chi deve ringraziare il Signore? Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e che ha radunato da terre diverse. dall'Oriente e dall'Occidente, dal settentrione al mezzogiorno. Qui non è soltanto il ritorno degli esuli dalla diaspora, ma è proprio il fatto che i signori in tutte le terre, no, da Oriente, da Occidente, da settentrione e mezzogiorno, opera dei riscatti. Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati, assetati, veniva meno la loro vita. Nell'angustia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angosce, li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare. Vedete, è un discorso universalistico, cioè del Signore che aiuta quelli che vagano su strade perdute, che non hanno un luogo dove posare il capo, che sono affamati e assetati, che sentono venir meno la loro vita, no? Il Signore li guida tutti per strada sicura. E allora ecco, ringraziano il Signore per il suo amore, per le meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato, colmato di bene. Poi sentite, altri abitavano nelle tenebre, nell'ombra di morte. Vedete, qui c'è anche un riferimento poi a un altro grande Ziccaron memoriale, che è quello del Benedictus, il cantico di Zaccaria, no? Che coloro che abitavano nelle tenebre dell'ombra di morte, vi ricordate, Luca 1,53, prigionieri della miseria e dei ferri, cioè erano in prigione, perché si erano ribellati alle parole di Dio, avevano disprezzato il progetto dell'Altissimo, egli umiliò il loro cuore con le fatiche, cadevano e nessuno gli aiutava, ma nell'angustia gridarono al Signore, ed egli li salvò dalle loro angosce, li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. E allora ringraziano il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha infranto le porte di bronzo, ha spezzato le sbarre di ferro, la liberazione dei prigionieri. Altri, per la loro condotta ribelle e stolti, soffrivano per le loro colpe, rifiutavano ogni sorta di cibo e già toccavano le sorti della morte. Nell'angustia gridarono al Signore, ed egli li salvò dalle loro angosce, mandò la sua parola, li fece guarire, li salvò dalla fossa. Vedete il Dio che guarisce, Rafael, il Dio guaritore. Ringraziano il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, offrono a lui sacrifici di ringraziamento, narrino le sue opere con canti di gioia. Altri, che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde, salivano fino al cielo, uccidevano, scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo, ondeggiavano e barcollavano come ubriachi, tutta la loro abilità era svanita. Nell'angustia gridarono al Signore, ed egli fece uscire loro dalle loro angosce, la tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare, al vedere la bonaccia essi gioivano, ed egli li condusse al porto sospirato. Qualcuno definisce questi versetti il canto dei marinai, cioè i marinai che hanno fatto l'esperienza di un imminente naufragio, una terribile tempesta, ed ecco che sentono, no, la protezione del Signore in questo momento. Ringraziano il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, lo esaltino nell'assemblea del popolo, lo lodino nell'adunanza degli anziani. E poi cambio i fiumi in deserto, in luoghi aridi le fonte d'acqua. Sì, il contrario, cambio i fiumi in deserto.
Sì, qui la parte brutta e poi c'è la
In luoghi aridi le fonti d'acqua e la terra fertile in palude per la malvagità dei suoi abitanti. Poi però cambiò il deserto in distese d'acqua e la terra arida in sorgenti d'acqua. Là fece abitare gli affamati ed essi fondarono una città in cui abitare, seminarono campi, piantarono vigne che produssero frutti abbondanti. Li benedisse, si moltiplicarono, non lasciò diminuire il loro bestiame. Poi diminuivano, furono abbattuti dall'oppressione, dal male, dal colui che getta il disprezzo sui potenti, li fece vagare nel vuoto, senza strade, ma poi li sollevò il povero dalla miseria e moltiplicò le sue famiglie come greggi. Vedono i giusti e ne gioiscano, e ogni malvagio chiuda la bocca. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà l'amore del Signore. Vedete, questo invito è proprio l'invito a fare Ziccaron. È l'invito a essere saggi, vedere, osservare queste cose, cioè riflettere i passaggi di Dio nella nostra vita, nella creazione, nella nostra vita personale, nella provvidenza, e allora si comprenderà l'amore del Signore. Tante volte noi non comprendiamo l'amore del Signore nell'oggi, perché non ci siamo accorti del figlio dell'uomo che viene, non ci siamo accorti dei passaggi di Dio, non abbiamo fatto memoriale, non abbiamo fatto ziccacò. Ecco, credo che potrebbe essere un buon impegno se i credenti, a partire da me, cominciassero a fare della loro vita una memoria benedicente delle opere del Signore. Davvero avremmo una pace enorme anche nella tribolazione, nella difficoltà, avremmo una forza diversa e avremmo poi la sicurezza che, come Dio ha operato e opera continuamente a favore dei suoi figli, così continua a sostenerci anche nel momento della prova, nel momento della tentazione, nel momento della malattia e dell'angoscia. Ci fermiamo perché il buon caffè aspetta.